Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia, Samora Marcel, come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
15 settembre 2018 dopo Cristo, sono le 16 e un minuto primo, questa è radiazione.info e voi state ascoltando la rabbia del sabato sera. Ciao bei!
Ciao bei a tutti quanti, torniamo dopo un'estate torrida.
Torniamo un dopo un'estate torrida, settima stagione della rabbia del sabato. Settima stagione, siamo a 7 signori,
a 7,
siamo al numero perfetto, settima stagione della rabbia del sabato sera, 7 anni che ho il privilegio di essere accompagnato da Michelinho in questa trasmissione che mi insegna e ogni giorno mi spinge a migliorarmi nella conduzione, 7 anni che siamo fianco a fianco e sto pezzo di merda non mi invita a cena a casa sua, capite? Adesso io questa cosa la voglio dire qua in diretta subito per sancire questa trasmissione, ho aspettato mezz'ora, adesso la dico, è uno stronzo del cazzo, ha invitato tutti quanti a cena a casa sua e a me non ha invitato.
Ma sai che io mi tirerò dietro a un... Mettiamo la controcopertina e poi ne parliamo.
Ecco, 0.000 varicate, ciao!
Le nostre mani si stringono, pur non toccandosi, il nostro...
E diamovi allora le nostre coordinate per contattarci. Lo potete fare in plurimi modi. Ad esempio, c'è il nostro profilo di Twitter, @radiazioneinfo, senza il punto, per scriverci. E intanto noi lo usiamo anche per aggiornarvi su quello che stiamo combinando qua in diretta. Qua in diretta, che potete ascoltare dal sito di Radiazione, dove c'è anche, o almeno c'era una volta, non la vedo più, ma dovrebbe esserci una chat. Voi magari la vedete, io no, mi è scomparsa in questo momento. Quindi potete scriverci anche su questa chat del sito della radio, che spero mi ricompaia a breve. Dei metodi più sicuri sono pure tramite il nostro profilo Facebook, dove in questo momento siamo in diretta, quindi potete scriverci direttamente al live della diretta, noi lo vediamo. O ultimo, ma non per importanza, il nostro contatto di Telegram, a cui potete scrivere con il 380 4716 299. Questi sono i modi per contattarci. Contattateci, magari vi invita a cena lui, non lo so, ormai invita cani e porci, ma, no, ma infatti, si dimentica degli amici.
Se anche voi siete d'accordo con Frank e volete insultare Michelino, potete farlo attraverso i nostri account, sia su Facebook che su Telegram, non c'è nessun problema.
Potevate farlo anche prima, chiaramente, ma adesso avete un motivo in più. Io vi do il, diciamo, il tema della puntata: Michelino è una merda, okay? E voi potete sbizzarrirvi, quindi... Come al solito, però, insulto tematico questa volta.
Esatto, aspettiamo i vostri caldi messaggi di benvenuto.
Ecco.
Devo dire però una cosa.
Dilla.
Ok, a mia discolpa di tutto ciò. Mm-hmm. Che uno, io non ero nemmeno a conoscenza di questa cena.
Fanno la cena da lui e lui non è a conoscenza.
No, esatto. Due, quando ho saputo di questa cena, convinto che venissi anche tu, ho prenotato anche per te.
Sì.
E infatti c'erano due posti in più che, per i quali abbiamo dovuto bere anche per loro, chiaramente anche la tua salute ovviamente.
Due posti in più perché avevi prenotato due posti per me, già che è largo
venire qualcun altro che poi appunto oltre a te non si è presentato, forse non lo sapeva neanche lui.
Sono io che non mi sono presentato.
Esatto, è andata proprio così, cioè io ho prenotato un posto per te, tu non ti sei presentato, hai schifato il nostro invito e quindi... Non ti sei presentato. Però,
guarda,
per farmi perdonare,
mi viene voglia di fare come il ministro del Lussemburgo,
darmi del merdalò.
Del merdalò.
Per farmi perdonare, però, ti ho portato dell'ottima grappa invecchiata in barrique.
Voi non lo potete sapere, ma noi ce l'abbiamo qua davanti.
Alla tua salute, Francesco.
Alla salute. E insomma, parlando sempre di merda, parliamo di Salvini, no? Che si è preso della merda dal ministro lussemburghese. Penso sempre
Ma che poi, in realtà,
ma il ministro,
se non l'ho capito male...
Primo ministro.
No, è il ministro degli esteri e delle finanze del Lussemburgo. Che però, se non ho capito male, quel merda l'or non vuol dire brutta merda di un Salvini, significa semplicemente diamine, un accidenti, un perbacco.
Ah, ma lui non lo sapeva e ci è rimasto male.
Esatto, si è sentito insultato dal collega, anzi no, perché non è ministro degli interni come Salvini, ma è ministro degli esteri.
Degli esteri. Chi è il nostro ministro degli esteri?
Dovrebbe essere una cosa tipo Mogavero, qualcosa del genere.
Una signora. Okay. Comunque c'è stato questo diverbio, ma in realtà era un po' un lost in translation, allora possiamo dire.
Esattamente, cioè, il suo Google traduttore non gli ha immediatamente dato la versione corretta dell'esclamazione di tal Jean Asselborn, e quindi lui si è assolutamente inalberato dicendo che gli ha risposto che devono pensare all'invasione, che anche lui vuole un'Africa che invada l'Europa.
Vuole un'Africa che invada l'Europa.
Esatto.
Ok, infatti l'ha presa male, ha fatto le dichiarazioni anche piuttosto spiacevoli nei confronti del Lussemburgo tutto e del loro ministro
degli
esteri.
E dei suoi milioni di abitanti.
Esatto. Quanto deve essere facile farsi eleggere ministro esatto. degli esteri in Lussemburgo.
Ma sai che quando ero piccolo, con sì? il mio sogno di diventare uno sportivo di successo, pensavo, cazzo, che sfiga che non sono nato tipo ad Andorra in Lussemburgo, perché statisticamente sarei stato molto più propenso eventualmente a beccare a diventare uno sportivo di successo.
Assolutamente. E a proposito di sport di successo, ci ricorda sempre l'Ansa che 40 anni fa l'ultimo grande match di Ali
contro Spinks
conquistò il quinto titolo mondiale. Poi il quinto titolo
il
mondiale.
Il quinto titolo mondiale. Cinque ne ha vinti?
Ma io sapevo tre.
Ma
forse gli contano anche le Olimpiadi.
Ah, beh, può essere, vero?
Sapevo tre, ma magari mi sbaglio. Adesso andiamo a vedere e scopriremo questa, se ho ragione io o l'ansia.
O l'ansia.
O l'ansia.
Attenzione, cioè, che intanto vediamo se sta,
ci arrivano
qualcosa,
dei qualcosa. Collegamenti per oggi. Metti un po' di musica.
Eccoci.
In the mountaintops, rivers and streams, plucking sunlight from the sky in my pocket, give it to you later on in the form of a locket. Met her in my dreams, she was my queen, a castle in the mountaintops, rivers and streams, plucking sunlight from the sky in my pocket, give it to you later on in the form of a locket.
Torniamo allora in diretta alle 16 e 14 minuti primi qua con la rabbia del sabato sera. Sera Arthur e Michelinho in conduzione. Non era un collegamento la chiamata che c'era arrivata prima, ma più che altro un aggiornamento su quello che sta succedendo in questo momento in Rione Palestro, qua vicino a dove stiamo trasmettendo, dove pare che un gruppetto di fascisti sia a zonzo per,
esatto,
il quartiere,
cioè,
Forza
ci,
Nuova, se non ho capito male.
Ci informano che c'è un gruppettino di Forza Nuova che sta allegramente passeggiando per il quartiere Palestro, con anche presenza di due camionette della Celere, se non andiamo errati, e quindi continueremo a aggiornarvi e anche a farci aggiornare su questa presenza poco gradita in quartiere.
Esatto, dalle prime indiscrezioni pare che si siano autoproclamati dei paceri di una lite condominiale tra un
Sì, pare che siano stati chiamati.
Un'italiana e una famiglia di nigeriani.
Per dirimere questa controversia, chiaramente sono accorsi anche altri antifascisti nella situazione, insomma, quindi adesso capiremo quali saranno i... Come sarà il prosieguo di questa vicenda? Cosa sta
intanto succederà. Continuiamo ad aggiornarvi, appena sappiamo qualcosa ve lo diciamo. E vabbè, intanto che aspettiamo, continuiamo a parlare di...
Ma nel frattempo sull'ansia c'era anche un'altra notizia, ce l'hai ancora aperto?
L'ansia? No, aprila tu se vuoi.
C'era un'altra notizia che ci riportava invece in Val di Susa. Un attimo che la ritroviamo, perché sai che si fa un gran parlare di quello che sarà la TAV, la TAP e le varie scelte del governo rispetto alle grandi opere, perché da una parte la Lega sembra comunque intenzionata a portare avanti questi due, appunto, sia la TAV che l'oleodotto, quindi la TAP, ma i 5 Stelle erano contrari, e per questo hanno preso molti voti anche in Val Susa. E
assolutamente.
C'era una notizia che ci riportava...
L'Abresso perse di fatto le elezioni perché... Una bella componente degli ex votanti del PD andò a votare il Movimento 5 Stelle, principalmente per la questione notata.
Ma anche Perino, se non sbaglio, poi aveva detto, aveva spalleggiato in qualche modo i 5 Stelle.
Beh, di tutti i partiti che si erano presentati erano gli unici che si erano espressi contro la TAP. Esatto. Poi l'Abresso male non sta, perché è europarlamentare, comunque, quindi non è che finita in miseria.
Esatto, a pane e acqua. Comunque, appunto, leggiamo che i reati... sono danneggiamento, resistenza aggravata, oltraggio, inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità. La questura di Torino, appunto, questi reati contesta per le tensioni in Val di Susa durante il cosiddetto campeggio No Tab del 7-8 settembre. I denunciati sono 76, tra cui numerosi esponenti anche della Scattasuna, centro sociale torinese, già sottoposti ad un avviso orale del questore, quindi li aveva informati prima. I primi incidenti la sera del 7 settembre, quando un centinaio di manifestanti ha appiccato un fuoco al varco 1 del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte e hanno cercato di tagliare la rete metallica. Ne è seguito il lancio di razzi, bombe carta e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Il giorno successivo, durante un corteo, i manifestanti hanno cercato di nuovo di danneggiare la rete metallica sul sentiero gallo-romano e i manifestanti sono stati identificati dagli agenti della Digos, sempre in prima fila e pronti a compiere il loro dovere, e ora le posizioni di alcuni sono al vaglio della divisione anticrimine. Eravamo molto incuriositi, io e Frank, diteci anche la vostra su questa cosa qua, del reato di inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità.
Sì, che secondo me è un punto, come dicevo prima lui, è un po' un cul-de-sac logico, no?
È un po' come Hasselborn che dice merda lore.
Esatto, cioè, nel senso, è un po' un problema, secondo me, come reato, perché cioè, è come se fossi a processo con l'accusa di avere infranto la legge, ma se non avessi infranto la legge non saresti a processo, verosimilmente. Quindi non si capisce bene che il reato sia in ottemperanza
alle imposizioni dell'autorità.
Ecco, è chiaro che uno non ha...
Se le avessi ottemperato
appunto le... Come io riesco a dirlo?
Inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità.
Ecco, è chiaro che se uno non è stato ottemperante, se uno fosse stato ottemperante a questi provvedimenti non ci sarebbe processo, quindi una volta che va... Cioè, è inutile ribadire che non è stato temperante. Quindi mi sembra un po' un reato che si autoalimenta su se stesso. Gli altri invece siamo sul classico, ovviamente. Quindi resistenza aggravata.
Sì, resistenza aggravata, danneggiamento, oltraggio.
Oltraggio non sempre, ogni tanto viene fuori.
Ogni tanto sì, sei oltraggioso, sei esatto. Oltremodo oltraggioso.
Esatto, ma questo però è già più classico. E più c'è quest'altro. Quindi vediamo che, come al solito, la storia del diritto italiano si fa in Val di Susa, che si inventano sempre
cose. Ma sono anche simpatici,
nuove.
Nel senso, ogni tanto, oltre alla solita banalità, resistenza, lesioni, se la solita, ormai è un format già pronto, cioè nel senso, hanno già il copia e incolla, il prestampato in questura, hanno aggiunto qualcosa di nuovo. E inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità è sicuramente un nuovo reato che mancava, chissà, ero anche a non conoscenza io di questo reato. Invece inottemperi in quanto inottemperante.
Ma non lo so in effetti se esisteva prima, se aveva dei precedenti giuridici, in che caso, però appunto il fatto è che appunto sulla TAV, essendo che ha una certa, diciamo, anche tutte le possibilità di accusa si sovrappongono un po' una sull'altra, e poi il problema è che non ci sono, cioè ci sono tantissimi militanti no TAV, e questo è cosa buona e giusta, però a un certo punto finiscono anche loro, cioè uno non può andare 8 volte a processo per la stessa cosa avvenuta più o meno a distanza di un minuto una dall'altra.
Alla fine sono
allora devono un po' cambiare le carte.
Dall'aula, tu quante resistenze hai? Ah no, io ho 5 resistenze, 4 lesioni. Ah no, hai capito, se te le giochi come le figurine, certo.
Esatto,
punto.
E questi 76 si potranno 76. Vantare, io c'ho anche in ottemperanza, esatto, alle prescrizioni, alle predisposizioni delle autorità, come cazzo si dice.
Comunque sembra che siano andati via dal quartiere il 10-12 fasci che si erano presentati per dirimere appunto controversie familiari, quindi per fare un po' gli amministratori di condominio.
E pare che da Piazza Toselli siano stati cacciati via da un gruppo di antifascisti che erano lì.
Sì, non erano proprio in Piazza Toselli, erano una delle vie vicine, e pare che comunque, insomma, con l'arrivo degli antifascisti questi avevano ben pensato
di telare,
di andare fuori dai coglioni.
Beh, giusto così, anche perché non è un quartiere che storicamente gli ha mai ben voluti i fasci,
no,
né in passato né fortunatamente adesso. Quindi questo penso era l'aggiornamento definitivo, se poi tornano noi ovviamente ve lo diciamo fino alle 18, che è l'ora con cui chiudiamo quest'oggi la trasmissione. Intanto, musica!
We'll be right back. guys.
Cosa ci dici di interessante allora,
no, Michelin? Tanto per ribadire la nostra profonda ignoranza, cioè non solo della trasmissione ma anche proprio noi due stessi.
Sì, innanzitutto come esseri umani.
Il ministro degli esteri si chiama Enzo Moavero Milanese, quindi non è donna, nonostante quello che noi sostenevamo.
Ma questa mentalità novecentesca, adesso solo perché uno si chiama Enzo non può sentirsi donna.
No,
se vuole essere donna ha tutto il diritto che tu lo consideri una donna, che cazzo.
Mi evidentemente sbagliai, come invece la ministra della difesa, che è una rappresentante del gentil sesso, tale Elisabetta Trenta.
Elisabetta Trenta?
Sì.
Ok. Quindi, adesso che sappiamo anche l'attuale formazione di governo, ma perdonateci l'ignoranza, ma ormai qua si parla soltanto più di Di Maio e Salvini, Salvini e Di Maio, che non è che mi sembra che stiamo facendo molto ultimamente, però se ne parla molto e se ne parla anche in termini di statistiche, signori. Sono usciti i sondaggi.
Ma in Ventana dov'è?
Ventana non c'è.
No, allora non vale un cazzo questo sondaggio. Se non c'è Ventana che lo
commenta... riprenderà poi anche Montana. Ecco. Montana, sì. Montana,
sì. Cioè, oggi siamo nella giornata giusta.
Vabbè, ma dobbiamo recuperare un'estate che cazzeggiamo. Montana. Adesso dobbiamo
San
un attimo,
ormai, perché...
siamo come i diesel, ci mettiamo un attimo ad andare avanti. Comunque quindi, c'è questo sondaggio condotto da Demso per
Demso.
Repubblica.
Pensa. E però è sul Fatto Quotidiano.
È sul Fatto Quotidiano, sì, che riporta questi dati che adesso vi leggo, ma è successo una cosa
qualcosa.
Bruttissima.
Ci ha detto che ha chiuso qualcosa.
È chiusa, ci hanno sabotato in qualche modo, che a me sfugge, la diretta su Facebook, quindi non so se al momento ci state...
No, c'è live, c'è scritto, lampeggia.
Sì, ma mentono, non c'è più il programmino che gira. Ah. Proviamo a farla ripartire, ogni tanto succedono anche queste sviste, vabbè, però intanto leggiamo la notizia, poi quando c'è la musica cerchiamo di fare qualcosa anche per chi ci stava seguendo da Facebook. Comunque, continua l'ascesa della Lega di Matteo Salvini, che si conferma ancora il primo partito in Italia con oltre il 30% dei consensi. Quindi guardatevi intorno, se avete altre due persone vicine e voi non avete votato o non votereste la Lega di Salvini, uno degli altri due sì,
quindi
picchiateli tutti e due, esatto. Insomma, così non sbagliate. E se siete voi, picchiatevi da solo, un po' per citare il sergente Hartman. E invece scende clamorosamente il Movimento 5 Stelle.
Beh, comunque rimane al 27.9.
Insomma. Al 27.9, che è meno del 30 qualcosa che aveva prima. Quindi insieme la coalizione giallo-verde, che mi ricorda una confezione di Dadoc Nor, comunque vola così al 60%. Promosso con il 62% dei consensi anche l'esecutivo di Giuseppe Conte, che secondo me è una grandissima cosa, perché questo ci insegna una lezione di
fantasma.
Esatto, ci insegna una lezione di politica meravigliosa di cui tutti dovremmo fare tesoro, se mai decidessimo di diventare amministratore di qualcosa. State zitti, non fate un cazzo, e tanto sicuramente state più simpatici di chiunque provi a fare qualcosa in qualsiasi senso. Lui l'ha capito, e infatti il 62% in Italia,
l'ha promosso.
Non so da quando c'era tutto questo consenso nei confronti di un premier in questo...
Ma addirittura...
Ai tempi di Silvio, forse.
Beh, Silvio saliva, dall'altra parte i sondaggi se li faceva lui, quindi,
esatto, quindi...
perché perdere tempo.
Il PD scende ancora 17%.
Comunque vedi che sali un attimo, sali su un po'.
Sì.
Su ancora?
Quanto?
Su? Non siamo gli unici analfabeti, perché qua hanno scritto Demso, in realtà è Demos.
È Demos.
È Demos.
Demos.
Vedi anche chi scrive sul Fatto Quotidiano.
Quindi il PD scende al 17%, quindi in caduta il PD, ma si può consolare perché doppia Forza Italia, ridotta all'8,7%. Beh, Berlusconi è più preoccupato del Monza che di altro, quindi...
No, ma d'altra parte questa però contraddice quello che tu hai appena messo in luce, ovvero se stai zitto pigli il 62%, però Silvio stando zitto è sceso all'8.
Ma perché Silvio fa altro comunque, cioè, si dedica a altre cose. se volesse
lo faceva anche prima, nel
senso. Sì, sì, è vero, non è che prima lo facesse, hai ragione anche tu, però diciamo una volta era più prodigo nel mondo della politica, adesso appunto c'è questa nuova passione calcistica che gli si è rinverdita nel cuore. Poi anche la sua età deve dare da bere il latte agli agnelli, cioè non è uno che non ha la famiglia Agnelli.
No, infatti, nel senso, pensavo, mi stavo già immaginando la scena.
Poi c'è un conflitto sportivo che non andrebbe bene. Comunque, ancora più sotto del Berrusca c'è Liberi e Uguali. Non arriva al 3%, quindi siamo ancora sotto la soglia di sbarramento per Liberi e Uguali, secondo Demos. E anche Fratelli d'Italia cala notevolmente, attestandosi al 2,7%. Poi cambiano le statistiche, perché Giuseppe Conte dal 62% scende 61. Al 61% di gradimento e nell'arco di un paragrafo.
Vedi come cambia il tempo, eh?
Esatto, quindi diciamo che il governo giallo e verde, che aveva lasciato molti scettici dietro di sé, sta raccogliendo consensi su consensi e non ha ancora fatto il reddito di cittadinanza. Pensate,
non ha ancora fatto niente, soprattutto.
Sì, non ha ancora fatto una fava, più o meno. Però pensate quando farà anche quello. Il certo. 95% il Movimento 5 Stelle con la Lega.
No, però questa è la prova che basta intasare
un poco di zucchero,
tipo di social network. E i consensi funziona volano.
Funziona
poi
benissimo.
Poi non serve che le faccia sul serio o che faccia qualcosa.
Adesso.
L'importante è passare la giornata con il telefonino che ti guarda in faccia, dire un po' di cose su Facebook o su Twitter e sei a posto.
Ma sì,
boom,
infatti.
60%.
60%, con un premier acclamato dal 62%, sì. Ragazzi. Quindi il segreto è per questo che noi non abbiamo consensi, perché noi parliamo. Se stessimo zitti, la rabbia del sabato sera la ascolterebbero tutti, probabilmente. Dovremmo prendere anche noi esempio da Giuseppe Conte. Intanto che riflettiamo sui nostri errori.
Un'ora e mezza di silenzio.
Esatto, un po' di musica, dai. E c'è chi in questo mondo potrebbe stare zitto e passare per imbecille e invece parla e toglie ogni dubbio su questo fatto. Noi siamo perfettamente all'interno della categoria, ma c'è chi fa peggio di noi, tipo il questore di Reggio Emilia, che dichiara: se nel 2005 ci fosse stato il taser, Federico Aldovrandi sarebbe vivo. Quindi della serie... Il problema non era gli sbirri, è che avevano i bastoni in mano, cioè, se sei anche tu gli dai un bastone e poi è chiaro. E invece se gli avessero dato queste pistole elettriche moderne, insomma, non sarebbe successo niente di male, al massimo sarebbe rimasto un po' fulminato. Poi pare che sta cosa sia vera fino a un certo punto, perché c'è già stato il primo, che è stato male appunto perché gli hanno somministrato la scossa. Insomma, e quindi insomma si condonano così anche gli assassini di Federico, no? Che alla fine il problema era la dotazione cavernicola che gli avevano dato. Come fai a tramortire una persona ammazzata senza correre il rischio poi di terminarla definitivamente? Mentre con la moderna tecnologia uno ti può friggere, mandarti in pappa per quei secondi che servono il sistema neurale e tutto quello nervoso anche periferico, lasciarti lì sdraiato per terra e poi al massimo dopo, se vuole, tira due ammazzate, ma quelle sono a scopo, diciamo, propedeutico. Quel punto lì l'effetto stordente l'hanno già ottenuto, le altre sono per svago, quindi magari mirano alle braccia, alle gambe, le ginocchia, da zoppano, ti spaccano un braccio, un dito, ma rimani vivo e forse in salute con una prognosi di qualche mese. Purtroppo
le Paralimpiadi,
esatto, sì. Purtroppo il questore di Reggio Emilia per questo motivo si rammarica e vabbè, insomma.
Ma sempre per appunto questa rubrica meglio star zitti che parlare e togliere ogni
dubbio sulla propria imbecillità,
in cos'è questo tipo, un consigliere regionale della Lega. Sai che sono scoppiati dei casi di legionella in Lombardia.
Sì.
E durante una seduta appunto della regione ha tentato di spiegare da dove arrivi la legionella dopo questi casi registrati in Brianza. Così si è pronunciato: perché si chiama legionella? Perché è la malattia dei legionari, che non hanno mai operato in Austria o in Svezia o in Nord Tirolo, ma hanno operato dove ben sappiamo. Lungi da me, caro Frank, fare illazioni. È meglio, per il bene di tutti, piantarla di vedere l'acqua o il fiume, e le ricerche dovrebbero essere estese a 365 gradi. E gli risponde un consigliere, invece, tale Michele Usuelli.
Cosa dice?
Che Michele spiega che invece il nome di questa malattia deriva da un'epidemia che colpì l'American Legion, un'associazione di veterani statunitensi, nel 76 durante un convegno in un albergo e causò più di 30 morti. Ma insomma,
era sfuggito questo fatto.
Era sfuggito questo fatto al consigliere della Lega, che ha dato prova appunto di arguzia e di sagacia e di grande senso nella sua esternazione.
Assolutamente, ma non solo della legionella dobbiamo preoccuparci, signori, perché vi ricordo che siamo ancora sotto attacco dalla famigerata febbre del Nilo. C'è stato un caso anche nel torinese, quindi ci si sta
allargando l'epidemia, non è più solo in Veneto,
sono tipo le piaghe d'Egitto, appunto, ci colpiranno e si abbatteranno su di noi in vari modi. Prima arriveranno le cavallette, poi la pioggia di fuoco, la morte dei figli primigeniti. Intanto ci teniamo la febbre del Nilo.
Io sono primogenito.
Mi spiace, pure io.
Anche tu, vabbè.
Ma speriamo che, cioè, col tempo.
Che arrivi fra un po', nel senso che facciamo tempo a morire di cause naturali.
Esatto, chiamiamole naturali, dai. Facciamo così. No, e quindi, sì, insomma, c'è questa grande fobia ipocondriaca, poi soprattutto adesso che c'è anche il caso vaccini sì, vaccini no, li facciamo andare a scuola sti figli non vaccinati.
Basta un'autocertificazione.
Esatto, tutto questo ci preoccupa comunque, siamo un paese preoccupato.
Però
ma perché? Fortuna. Perché siamo un paese di anziani, quindi di gente che...
Parla per te, io sono un ragazzino.
Ma siamo un paese di anziani, tu non lo sai, ma sei un anziano, anche io, non li leggi i giornali, siamo un paese di vecchi. Noi nasciamo vecchi.
Vecchi, ah, nasciamo già vecchi.
Esatto, okay. E non è un caso che tutto questo si verifichi poi in questo modo, che le malattie ci colpiscano e ci facciano tremare, perché appunto se fossimo un paese di giovani, per dirti, di cosa ci preoccuperemmo? Ci preoccuperemmo del futuro, del cambiamento di questo paese? No, in realtà ci preoccupiamo di cosa? delle malattie che ci colpiscono e degli stranieri che ci vengono a trovare, insomma. Queste sono cose tipiche dei vecchi.
Ci aggiornano, sì? A proposito di vecchi,
sì?
Che i fasci sono tornati, sono in un chiosco, sempre qui, in un quartiere, sono lì fermi.
Quindi da che se ne erano andati via... quanto ormai? Una mezz'oretta fa?
Esatto.
Aggiorniamo per chi si fosse collegato solo adesso, o questo pomeriggio una dozzina di militanti di Forza Nuova sono venuti a Rione Palestro allo scopo di pacificare una lite condominiale tra una signora italiana che li ha chiamati e una famiglia di nigeriani. Sono stati, diciamo,
allontanati
insomma, dagli antifascisti. Da antifascisti presenti in quartiere. Tutto questo ovviamente sotto l'attenta vigilanza di due camionette della Celere. Esatto. Presenti in loco
con un taser, perché uno ce n'è, mi pare, a Padova.
Ah, uno solo?
Mi pare che non sono tanti.
Uno.
Sono pochissimi, perché poi in realtà devono fare anche un corso per poterli usare, quindi quello che hai fatto, hai capito, quindi per il momento dovrebbe essere uno.
Long is the way. No, e comunque la questione è questa, se ne erano andati via a un certo punto, appunto una ventina di minuti fa, mezz'oretta fa, adesso pare che siano tornati qua, si vedrà insomma l'evoluzione di questa vicenda. Noi siamo in diretta per ancora un'ora e un quarto, quindi finché siamo qua vi terremo sul pezzo per quanto riguarda questa vicenda che sta accadendo in questo momento, intanto che parliamo qua a Rione Palestro. Se invece di stare qua ad ascoltarci volete prendere una boccata d'aria, ecco, potreste andare allora in via Palestro e dintorni, in piazza Toselli o insomma nelle vicinanze di, perché insomma si sa mai, può sempre tornare.
Ci sono un sacco di bar dove bersi una cosa.
Esatto, utile essere da quelle parti. Invece per gli altri che continueranno ad ascoltarci, mettiamo un po' di musica. Lo diciamo per chi ci segue tramite la diretta Facebook, che è saltata a un certo punto per qualche minuto. Quello che non vi siete sentiti era questo nuovo sondaggio fatto da Demos e commissionato da Repubblica sulle preferenze politiche degli italiani, che vede in grande ascesa la Lega come primo partito in Italia al 30%, un 27,5% per il Movimento 5 Stelle e in generale la coalizione giallo-verde, che si attesta intorno al 60%, con un indice di gradimento del presidente Giuseppe Conte che oscilla tra il 62% e il 61% nell'arco di un paragrafo di questo articolo che abbiamo letto sul Fatto Quotidiano. Comunque questi numeri, e con questi numeri chi potrebbe non potrebbe gongolare di più che Libero Quotidiano, che infatti ce n'ha per tutti quest'oggi. Libero Quotidiano
attacca tutti e spara a zero, vai.
Esatto, se, tipo a titoli come Senza decenza, ma non vi vergognare, vergognate, Socci la furia contro il PD, lo scempio atroce, oppure Salvini fuffa, meglio Alfano, lui puntini puntini, pif, il delirio fighetto, il sinistro che tocca il fondo.
Ma effettivamente, nel senso, io tra i due che non saprei chi buttare giù dalla torre, devo essere proprio sincero, tra il
ma perché e scegliere? Allora, poi c'è questa immagine eloquente che voi non potete vedere, ma io cercherò di descrivervi al meglio. È una banconota da 50 euro, vittima delle fiamme, mangiata dal fuoco, potremmo dire così. E l'articolo titola "Il drammatico documento sulla scrivania di Draghi, Italia verso la catastrofe economica. Come finiremo?"
Come finiremo?
Ce lo spiega Libero. Ma tu lo sai come finiremo?
Vai. Sentiamo.
Allora, vediamo qua. Sul tavolo di Mario Draghi c'è il rapporto OCSE, meno di 20 pagine che tracciano un preoccupante e impietoso paragone tra la situazione economica italiana e quella degli altri paesi del G7, un documento macroeconomico che rafforza nel presidente della Banca Centrale Europea la convinzione che bisogna esortare i governi a fare riforme strutturali per mantenere i conti in salute. Riporta il giornale, quindi si citano anche tra di loro, Libero e il giornale. Riporta il giornale
comunque
che
ci aggiornano che sono ancora appunto lì al di fronte a questo chiosco, protetti da sbirri e Digos, perché appunto non abbiano degli inconvenienti questi,
non abbiano interazioni con il mondo esterno.
Eh sì,
che potrebbero essere nel loro caso poco igieniche, sospetto.
Anche perché non sappiamo se sono vaccinati, quindi
no, e infatti non credo abbiano portato con sé l'autocertificazione, quindi vedremo. Comunque Libero, dicevamo, cita il giornale che dice l'esortazione di Draghi,
si citano anche l'uno,
sì, danno l'esortazione di Draghi a parlare meno e fare di più è il pilastro su cui costruire un altro modello di sviluppo in cui la crescita economica bla 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 bla. Insomma, in Italia la competitività è insufficiente, siamo troppo poco competitivi, capito? Ci accontentiamo del secondo posto. Mancano innovazioni tecnologiche e idee e c'è una carente organizzazione del lavoro. Se ci fossero i piani quinquennali, allora lì sì, insomma. Tutto invece questo impedisce che cosa? La crescita dei salari. Tu che pensavi, no, che non crescessero i salari perché non volevano pagarti di più. E invece sei tu
io
che
gli
sei
do
troppo
anche l'acqua la mattina e alla sera. Esatto. Cioè, nel senso, però non,
non crescono questi salari. Sei tu che sei poco competitivo. Fossi più competitivo ti darebbero più soldi. Non si capisce, poi a un certo punto la coperta sarà stretta da qualche parte, ma lasciamo perdere questo. Non fa aumentare la produttività, d'altronde se sei lì che ti accontenti di andare sul sei politico, non ambisci mai all'eccellenza, non aumenti la produttività. Il rapporto è drammatico, proprio sulla produttività tra il 2011 e il 2017 è sempre a quota zero, la crescita media annua dell'intero periodo è 0%, nessuno male come noi. Il lavoro? Disastro. Il rapporto tra nuovi lavoratori part-time e totale dei lavoratori nel 2007 era del 5%, come Germania e Francia. I tedeschi però nel 2017, secondo, non scendono fin quasi al 3%, i francesi peggiorano all'8%. Noi precipitiamo all'11%, più del doppio del dato di partenza. E tutto questo perché siamo poco competitivi e mancano innovazioni.
Capito? Eh sì, ci accontentiamo del
ma adesso c'è part-time, per le innovazioni tecnologiche, c'è cioè, tutto il piano di Industria 4.0 che si vede i grandi benefici che sta dando in termini di occupazione, crescita dei salari, aumento della produttività. Forse quella anche sì, magari, però aumento dei salari non se ne è visto ultimamente.
Non gli dai abbastanza da bere.
Esatto, dovete concimarli bene i salari. C'è chi ci caca anche sopra il vostro salario, se lo sappiamo.
Sì, sono più di uno.
Esatto. Comunque, no, purtroppo cioè, l'articolo parla dei sondaggi che hanno fatto anche in Francia, perché piace un po' dappertutto il sondaggione, che vede la Le Pen fianco a fianco con Macron, ma fianco a fianco stiamo parlando del 21,5% Macron e il 21% Le Pen.
Nel senso che messi insieme non fanno metà.
Esatto, insieme non fanno la metà, ma questo non impedisce a Libero Quotidiano, esatto, di titolare tutti, vada, tutte le mon con Marine Le Pen. Adieu Macron, da godere il sondaggio sovranista che fa sta terrorizzando l'Europa. Eh sì, perché l'hanno copiato direttamente da un articolo inglese. Okay. Ed è un present continuous tradotto con Google traduttore.
Era doing.
I'm going to, una cosa del genere. E comunque c'è questo sondaggio sovranista da godere che fa sta terrorizzando l'Europa.
Eh sì. Tutti con Marine Le Pen, arriviamo al 21%, tutti gli altri.
Ho visto la faccia di Toninelli, sì. No, questo penso, io piuttosto di lei io mi arrapo di più con Toninelli, guarda,
concentrato.
Quindi, ma poi sono da quando ho mandato sto tweet, e poi lo riprendono sempre con quella faccia lì che sembra che sembra la faccia di uno che voleva scorreggiare, si è appena cagato addosso e se ne rende conto, guarda, cioè, ha sempre quell'espressione lì. Se questo è un ministro, titola Libero Quotidiano. Parafrasando Primo Levi, si parla di
Toninelli pubblica questa foto, altra catastrofe, la battuta sciagurata.
Ma poi le pubblica lui, capito?
Sì, sì, no, quella è la cosa divertente.
Lui si piace, visto così, insomma. Però il bello è anche questo di una persona, imparare a piacersi così come si è. Ad esempio, se uno è nato con la faccia da pirla, purtroppo se la deve tenere. E questo non gli ha impedito di essere ministro degli trasporti e infrastrutture, no?
Sì,
lui. Insomma, anche un ruolo importante, che fu di Lupi prima di lui ancora, insomma, gente di un certo livello. Chissà se anche lui regalano
i Lupi e i Toninelli.
Esatto.
Nel senso.
Esattamente, dopo passiamo anche al giornale, chiaramente, però intanto vi graziamo e vi lasciamo solo con questo. Adesso vediamo se c'è...
Ma io avevo una... interessante classifica da porti.
Vai.
Tu che sei uno scienziato e che quindi
uomo di scienza,
da uomo di scienza hai aspetti, attendi ogni anno la consegna dei Nobel per appunto scienza, economia
e chi più ne ha più ne metta. A me piace quello per la pace.
Sì, beh, anche perché ultimamente se lo stanno aggiudicando dei fior di guerra fondai, ma
assolutamente
è lo simbolo più evidente. Però insomma ad Harvard ogni anno vengono premiati con gli Ig Nobel.
Sì, le ricerche più stupide.
Esatto. E vediamo chi
più è inutili, non più stupide, quelle più inutili. Quelle che non ci rendono persone migliori, persone intese come umanità tutta, insomma. Non aiutano il progresso dell'umanità, ecco, mettiamola così.
Allora, sono stati dati 7 premi Nobel.
Ig Nobel.
Ig Nobel, sì. Allora, andiamo a cercare i vincitori. Sono arrivati... Vabbè, qua dice a Cambridge addirittura proprie spese e si è chiusa la cerimonia con un invito: se non avete vinto il premio stanotte non preoccupatevi, avrete più fortuna l'anno prossimo. Allora, per la medicina ha vinto l'effetto delle montagne russe sui calcoli renali. Fanno salire il cuore in gola, la pelle d'oca, talvolta addirittura con atti di vomito.
Ecco.
Ma non solo, un giro nelle montagne russe, dice un'equipe di scienziati della Michigan State, sempre l'università del Michigan comunque, cioè secondo me loro hanno aperto l'università per vincere.
Esatto.
Gli Nobel attraverso delle ricerche che sono le più stupide, che però ci danno a noi da dire qualcosa ogni puntata. E appunto potrebbero essere, secondo questo studio, efficace anche andare sulle montagne russe per ritrattare i calcoli renali, muovendoli dalla loro sede e facendoli scivolare verso l'uretere, il tubo che connette reni e vescica. Il premio è stato ritirato da Dave Wortinger, professore emerito al College of Osteopathic Medicine dell'Ateneo statunitense. E vediamo poi per l'antropologia la domanda amletica: siamo uomini o scimpanzé?
È la risposta?
Uno studio condotto qua invece è un'equipe della Lund University, pubblicato sulla rivista Primates, ha infatti svelato che infatti svelato che l'emulazione interspecie corre parallela su due binari. Tanto i primati tendono a riprodurre le nostre azioni quanto noi le loro. Le osservazioni degli scienziati condotte dallo zoo di Lund in Svezia hanno infatti mostrato che circa il 10% di tutte le azioni compiute da esseri umani e scimpanzé erano imitazioni dei gesti dell'altra specie. Quindi noi imitiamo gli scimpanzé li imitano noi.
Chi sarà più fesso? Allora la domanda vera è chi è più scemo? Noi
tra i gesti più imitati ci sono il battere le mani, il baciarsi e colpire i vetri delle finestre.
Oh, è fantastico questo.
Passiamo alla biologia?
Certo.
Cameriere, c'è una mosca nel mio vino. A Paul Becker, Peter Witzgall e colleghi per aver dimostrato che gli esperti di vino riescono a identificare senza sbagliare, basandosi solo sull'aroma, la presenza di una singola mosca in un bicchiere di vino. Beh, cazzo, quando la mandi giù...
Quella cosa granulosa che ha tipo sì, delle alette, esatto, delle zampine, no?
Ecco qualche dettaglio, sì, infatti ci serve capire un po' meglio.
Vai, spara.
Gli esperti hanno osservato che bastano quantità infinitesimali, un nanogrammo per la precisione, di un feromone prodotto dalle femmine del moscerino, della frutta, per attrarre i maschi e per conferire al vino un sapore e odore inconfondibili e sgradevoli. 8 sommelier tedeschi lo hanno confermato. Ci voleva un 8 sommelier tedeschi, perché insomma...
I tedeschi sommelier... Sì. Cazzo di vino, cioè, fanno, esatto, nel senso, a poi, birra fanno.
Tu prendi anche il Sambuca con la mosca, cioè nel senso non è che sia una cosa proprio...
Sì, giusto, il Sambuca, cioè, con la mosca. Vediamo se anche lì la riescono a identificare.
Lumber. Sa di caffè in questo caso, vabbè. Per la chimica.
Per la chimica, chi vince?
L'efficacia della saliva. Cesar Viana, un portoghese, e i suoi colleghi, uno studio pubblicato negli anni 90, gli scienziati